Buonasera alla trasmissione Cittadini in divisa di Radio Radicale. È tornata di nuovo a farvi compagnia con due vigili del fuoco. Costantino Saporito, già ci siamo conosciuti qualche settimana fa. Abbiamo parlato dell'USB, Unione Sindacale di Base, Coordinamento Nazionale. Con lui c'è anche un altro sindacalista che è il responsabile della regione. No,
È
spiegalo
un
tu, dai.
coordinamento regionale, del
Coordinamento
coordinamento regionale
regionale.
Abruzzo.
Ok, perfetto. Quindi Costantino Saporito, USB, e Carmelo La Barbera. Guarnieri
Guarnieri La Barbera.
La Barbera. Ecco, vabbè, questi doppi cognomi, perfetto. Allora, cosa sta succedendo in Abruzzo? A chi lo domando? A Costantino.
Beh, in Abruzzo sta succedendo che c'è il terremoto. È una cosa strana che sta avvenendo
Insieme alla neve.
dal 24 del agosto del 2016. C'è stato un bel terremoto il 24 agosto, un altro bellissimo terremoto il 30 ottobre e adesso ce n'è stato un altro successivo, un terzo, nel giorno 18. Quindi quello che avviene in Italia è che ci sono dei terremoti e sembra una cosa sconvolgente. Una cosa quasi che avviene in una maniera così, come uno schiaffo. Noi abbiamo trattato tre terremoti a sé come un'unica grande emergenza. E provate a immaginare che siamo andati incalando. Perché questo è il sistema Italia. Noi non abbiamo mai parlato di prevenzione, di previsione, di grandi rischi, non abbiamo mai parlato di nulla. Quindi abbiamo affrontato solo un'emergenza. Quindi il 18 c'è stata una scossa di terremoto, ci siamo svegliati come da un letargo, ci siamo accorti che i collegamenti non funzionavano, ci siamo accorti che parti del sistema di soccorso non erano collegate l'uno con l'altro, quindi avevamo difficoltà per raggiungere certe zone, ci siamo accorti che a volte nevica e
A
nel.
volte.
A volte nevica in Italia, a volte
Sì.
nevica, certo, nel periodo di gennaio è anche probabile che nevichi e il paradosso è che le condizioni, che il meteo, che è stato mercificato, adesso il meteo lo si può prendere uno smartphone, nel telefonino, credo forse che lo tirino in testa anche nelle stazioni ferroviarie, eppure il meteo che l'aveva detto che sarebbe stata la neve, che sarebbe stato il tutto è sembrato così assurdo da creare una catastrofe che poi alla fine ha visto da una parte i vigili del fuoco essere giustamente etichettati come degli eroi, perché i lavoratori vigili del fuoco sono degli eroi. Sono degli eroi perché combattono contro un'amministrazione burocratizzata che non li ha messi nella condizione di poter operare nel migliore dei modi. Uno Stato che in realtà non gli ha dato né fondi, né attrezzature, né possibilità di poter agire realmente. E sono degli eroi perché combattono contro la propria stessa amministrazione, quindi i propri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che fanno dell'emergenza un motivo per poter fare carriera. Il risultato qual è stato? Che elicotteri dei Vigili del Fuoco non si sono potuti alzare in volo perché noi voliamo solo di giorno e non voliamo di notte. Quando voliamo di giorno dobbiamo stare attenti se i nostri elicotteri sono quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sono stati presi dalla Guardia Forestale. Quindi abbiamo un problema burocratico enorme, abbiamo problemi con i mezzi, non sappiamo se possiamo utilizzare quelli nostri che sono già tutti vecchi e vetusti o gli altri vecchi e stravecchi che ci sono arrivati dalla forestale. Solo per fare un piccolo esempio, noi abbiamo ricevuto dalla Guardia Forestale dei mezzi, i Baribbi, che sono di
Scusa,
una
come si chiamano?
sono di un, della Baribbi, è
Ah,
una fabbrica che è
non
andata
avevo
appena
idea,
in disuso
figurati.
10 anni fa. Quindi praticamente questi mezzi, quando si romperanno, li possiamo buttare nel cassonetto.
Rottamare,
Per
ok.
fortuna, la maggior parte di loro sono già rotti in partenza. Quindi questo è il sistema emergenza. Ma è un sistema emergenza, è
Scusa, quelli buoni
collassato.
di mezzi, chi se li è presi? L'arma dei carabinieri?
Sì, l'arma dei carabinieri ha preso tantissime cose buone della forestale, si è preso le sedi migliori, si sono presi i mezzi, li hanno scelti perché loro fanno ciò che vogliono, loro fanno ciò che vogliono. Invece noi, che ci occupiamo realmente del soccorso, che in questo paese il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si occupa della salvaguardia dei cittadini, non è stato considerato. Ma era logica una cosa del genere, perché chi realmente gestisce il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono i prefetti, e i prefetti non sarebbero mai andati contro l'Arma dei Carabinieri, perché guardate, il prefetto vive di un proprio problema di identità, crede di essere un poliziotto e non lo è, crede di dover servire lo Stato, ma non lo è lo Stato, non lo è completamente, in realtà sono dei manager stranissimi, che gestiscono un qualcosa che in realtà non sanno fare, come ad esempio gestiscono il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Che competenze hanno di soccorso? Quale competenze hanno di gestione? Cosa sono? Sono una casta che servono solo per far sopravvivere se stessi, e quindi giustificano la loro inutilità reale gestendo un corpo di cui loro non conoscono. Non conoscono le dinamiche, non sanno nulla. Non sanno, se voi chiedete a un prefetto che lavoro fa il Vigile del Fuoco, non lo sanno neanche a livello accademico, ma perché non è il loro mestiere, non lo vivono. Però sono lì che le gestiscono. E quindi quando dovevano, diciamo, combattere o contrattare con l'Arma dei Carabinieri, cosa hanno fatto? Hanno mollato subito, hanno ceduto tutto, non hanno pensato a prendere delle sedi, ad esempio. Faccio un esempio fra tanti. All'Aquila... E non ci dimentichiamo che i vigili del fuoco della centrale, dei vigili del fuoco dell'Aquila, vivono in una caserma che è letteralmente distrutta ancora dal terremoto. Cosa abbiamo avuto? Nulla, completamente nulla. Ma noi viviamo, ad esempio, a Rieti, in un distaccamento del comando di Rieti, apposta, noi viviamo dentro una sede di servizio dove ci sono delle crepe che uno ci può infilare la mano. Cosa ci hanno dato? Nulla. Che fine hanno fatto i 75 milioni per la ristrutturazione antisismica di tutte le sedi dei Vigili del Fuoco d'Italia? Non se ne sa nulla. Questo è il modo di gestire l'emergenza, questo è il modo di pianificare la possibilità di vita del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. E quindi assisteremo sempre a delle condizioni come quelle...
Tutti i media hanno titolato gli eroi, i Vigili del Fuoco sono eroi, viva gli eroi, viva gli eroi. Ma siete eroi o siete persone normali?
Noi siamo dei professionisti del soccorso, un paese che vive di eroi ha dei grossi problemi a monte. Forse non ha fatto una pianificazione reale di cosa realmente vuol fare del proprio futuro, attraverso la salvaguardia vera del territorio, del patrimonio che ha in gestione, perché i governi italiani hanno in gestione un patrimonio culturale che non è il loro, è dei cittadini, e hanno in gestione i cittadini stessi. Questa è la realtà. Se questo governo si può, anzi quasi prega e inneggia a questi eroi, vuol dire che ha fallito realmente. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è fatto da professionisti di cui la maggior parte delle persone non lo dicono e la politica sta in silenzio. E invece di ricordarsi che sono degli eroi, si dovrebbero ricordare che sono gli unici lavoratori che non hanno l'INAIL, che non hanno questo, cioè non hanno la salvaguardia sanitaria quando si fanno male. Due giorni fa c'è stato un vigile del fuoco che è stato uno di quelli coinvolti nell'estrazione di quelle persone che si sono ritrovate...
Del Ricopiano.
Sì. Esatto, lì, e quella persona si è fatta male. Sapete qual è cosa riceverà dal Corpo Nazionale Vigile del Fuoco? Zero, nulla, nulla. Noi abbiamo fatto una denuncia sull'Opera Nazionale Assistenza, dove è gestita da poliziotti. Perché la signora Paniccia è una poliziotta, è quella che era all'interno dell'ufficio del famoso prefetto Motta, quello che rubò dei soldi e scappò in Svizzera, e lo sanno tutti, lo sapeva l'attuale prefetto Tronca quando era capo dipartimento, però poi è stato promosso, è diventato salvatore dell'Expo e salvatore di Roma. Lo sanno anche gli attuali prefetti che si ritrovano al dipartimento. Cosa è stato fatto?
Queste
nulla.
Sono ovviamente tue dichiarazioni, giusto?
Sono atti, c'è un processo. Sì. C'è un processo. Bene, c'è un processo bene. Di cui non sappiamo nulla perché è ancora bloccato. Ci sono delle denunze fatte da queste organizzazioni sindacali, ci sono degli esposti fatti dalla Procura della Repubblica, ci sono interrogazioni parlamentari su questo, però nessuno ci dà delle risposte. Questo è il mondo del soccorso. È un mondo che sta crollando, completamente collassato. E allora poi si guardano i piccoli aspetti. Qualcuno si chiede come mai... il mezzo è arrivato in ritardo. Noi dovremmo chiederci, ma come ha fatto ad arrivare? Come ha fatto ad arrivare? Dopo 35 anni come fa ad arrivare? Come fa a muoversi un
mezzo? La questione degli elicotteri sollevata da Carmelo, allora è solo la punta dell'iceberg?
È estremamente la punta dell'iceberg. È estremamente la punta dell'iceberg. Perché uno, il problema di dover pitturare quegli elicotteri è soltanto una minima parte. Quando hanno smembrato la Guardia Forestale, non hanno smembrato la Guardia Forestale, hanno tolto
corpo
la
forestale.
Il corpo forestale, scusate, il corpo forestale. Hanno distrutto la possibilità di prevenzione nelle zone boschive. Questo hanno fatto. Così permetteranno, daranno la possibilità di privatizzare alcuni servizi, alcuni settori. Questo stanno facendo. Perché quando consegnano a noi gli incendi al 100%, però non ci danno la possibilità di poter agire realmente, perché poi gli incendi, parliamoci chiaro, si fanno con pianificando il tutto e scendendo direttamente in campo. Cioè ci devono essere delle persone che spengono l'incendio, ci deve essere un'azione di prevenzione fatta prima, monte. Non si può pensare, vabbè, ti do la competenza e vai via. E la competenza ambientale a chi è finita? A chi è finita? All'Arma dei Carabinieri? Quindi praticamente a chi l'abbiamo data? Al potere oscuro dello Stato. L'abbiamo dato praticamente alla possibilità di occultare tutto. Quando invece prima la Guardia Forestale faceva un lavoro estremamente trasparente, aperto a tutti. Cioè la Forestale, poi noi come organizzazione sindacale abbiamo un concetto diverso, noi riteniamo che tutto il mondo del soccorso deve essere riformato completamente, perché l'antagonismo non fa bene al soccorso. Non bisogna creare antagonismo fra soggetti che concorrono in un unico obiettivo, che è quello di salvaguardare il cittadino. Quindi dovremmo fare un ragionamento che è una rivoluzione culturale vera. Noi infatti come organizzazione sindacale il prossimo mese a febbraio faremo un convegno nelle zone terremotate dove inviteremo tutti gli enti locali, la ricerca, la prevenzione, anche i politici che vorranno venire, ma soprattutto i cittadini, per cominciare a fare quel tavolo che serve a questo governo che non vuole farlo, parlando della salvaguardia e dell'intero mondo del soccorso. Perché guardate, adesso ci sono delle piccole cose, cioè, si parla della diga, in questi giorni si è parlato, ma le dighe, le famose 12 dighe che si trovano in quelle zone del Gran Sasso, allora se c'è il terremoto, ma poi chi ha costruito la diga sopra il terremoto? E che fine? Il ragionamento è un altro. Non si può affrontare il problema nel momento stesso in cui sta nascendo e tu lo vedi per la prima volta. Le cose sono a monte. Allora noi dobbiamo dialogare con la ricerca, dobbiamo dialogare con gli scienziati, dobbiamo lavorare con chi fa prevenzione. Scusa, a livello
locale. La logica suggerirebbe che quando costruisci una diga, contemporaneamente c'hai già pronto un piano di evacuazione di quella zona, no? Che è sottostante la diga. Questo dovrebbe essere così, credo, non lo so, parlo da profano, spiegami tu.
Sì, e chi ce l'ha?
Quindi non c'è.
Dov'è?
Perfetto.
E noi chi siamo?
C'è un piano di prevenzione a livello nazionale, no? Qualcosa del genere.
Noi abbiamo un piano di prevenzione
nazionale. Disastri ambientali.
Ma se i vigili del fuoco non sono neanche nella commissione grandi rischi. Cioè, noi in realtà ci occupiamo...
Scusa, ma ecco, di che vi occupate allora?
Noi? Ci occupiamo, quando suona la campana, di uscire e cercare di arginare il danno meno possibile. E questo è un grandissimo errore.
E la prevenzione chi la fa?
La prevenzione? Noi no. Noi abbiamo lo SCIA. Lo SCIA è un'autocertificazione. La prevenzione non esiste nei Vigili del Fuoco. La prevenzione è stata privatizzata dai vari governi. Ragazzi, nel 2012, il processo è ancora più lungo, va a ritroso fino al 2004. Hanno privatizzato tutto, hanno tolto ogni diritto al cittadino di essere salvaguardato attraverso le privatizzazioni proprio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Provate a immaginare che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, proprio per connotazione propria, aveva nell'antincendio, era in regime di monopolio. Cosa hanno fatto? È paradossale, cioè in un sistema di mercato chi ha un monopolio stupidamente non cederebbe mai il suo marchio di fabbrica a un altro, e invece non l'abbiamo fatto. Noi abbiamo creato la concorrenza dove non c'era, quindi abbiamo dato la possibilità ai privati di poter gestire autonomamente l'antincendio. Allora cosa abbiamo creato? Abbiamo creato il lavoro sommesso, abbiamo dato la possibilità bellissima, meravigliosa, alle persone di morire di fame per 10 euro al giorno, perché questa è la realtà, o addirittura fare i volontari nelle associazioni e poi domani ti prenderanno i vigili del fuoco, hanno promesso anche questo, hanno promesso, e hanno lottizzato tutto il sistema Italia, per poi a diventare concorrenziali contro il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che diventava sempre meno forte, sempre meno capace di poter fare i servizi, e quindi perdevamo gli aeroporti, perdevamo i porti, perdevamo le fabbriche, le industrie. Alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato lo SCIA. Lo SCIA è un sistema dove uno semplicemente compila un bellissimo modulo e dice: vabbè, io ho questo, questo e quest'altro, sei Vigili del Fuoco, entro tutto tempo, riescono a venire a controllarmi, bene, vedranno se quello che ho detto io va bene o non va bene. Se non possono venire, automaticamente quello che ho detto io è legge, e io come Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sono pure correo nel caso in cui non sono andato a controllare. E quindi cosa succede? Che siccome io non ho i mezzi e gli uomini neanche per andare a fare gli interventi normali, provate a immaginare la prevenzione. La prevenzione rimane un qualcosa che va in tasca ai nostri funzionari. I pompieri, i vigili del fuoco non faranno mai la prevenzione, e tutto va d'amore d'accordo, e tutto va nel peggiore dei modi. Quindi questa è la gestione della prevenzione nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Quindi non stiamo a parlare di salvaguardia, qui non siamo salvaguardati in nulla, completamente in nulla, e lo vediamo quando si agiscono, perché guardate, i Vigili del Fuoco hanno fatto un lavoro enorme, stupendo, in tutto quello che si mettono ce la fanno, ma sono i vigili che lo fanno, sono quelli che toccano le cose con mano che lo sanno fare, che sopperiscono alle carenze di un'amministrazione che in realtà ha fallito, perché quando in un terremoto, e parlo del 24 agosto, vanno lì sul posto 465 unità, ragazzi, abbiamo fallito, 465 unità. È un fallimento totale. Dovevano andare da protocollo 2.500 persone, dovevano andare. Anzi, la vecchia legge Zamberletti parlava, quella della riforma della protezione civile, quella che costituì proprio la protezione civile, parlava di forza di impatto. Quanti siamo nel territorio? Dice 25.000, 5.000 glieli devi mandare là, i primi giorni. Così dai un potere di impatto, una forza di impatto enorme. E poi studi il tutto e guardi. Ma noi come siamo combinati? Noi non riusciamo neanche a coprire il territorio italiano.
Adesso ci sono gli allarmi che vengono lanciati e vengono presi per bufale, quindi, no, come è successo nel caso appunto lì dell'albergo Ricopiano. Dal primo gennaio.
Quello è molto triste. Quello in realtà fa capire che i soccorsi non sono arrivati per niente in ritardo, in anticipo, in tempo giusto, in tempo debito, ma sono arrivati con un ritardo enorme, ragazzi.
Con un ritardo pauroso. Senti, ma adesso dal primo gennaio tra di voi ci sono anche quelli della Forestale, quelli del Corpo Forestale dello Stato, che sono stati smembrati in più parti, insomma il Corpo Forestale dello Stato ha fatto una finaccia, già ci avevano provato nel 1999 quando il Corriere della Sera all'epoca titolava a tutta pagina "Vogliono distruggere la Forestale", e c'ho qui una bella foto davanti a me che ricorda appunto quel titolo, no? Quindi tra di voi ci sono questi ragazzi che vogliono, insomma, loro sono forestali fino al midollo, come mi diceva qualcuno oggi. Voi che ne pensate? Come li avete accolti fra di voi?
Beh, noi...
Per non dire ci sono problemi.
Ma no, ci sono problemi, ci sono. I problemi ci sono, non sono fra lavoratori i problemi. Noi li abbiamo accolti,
ecco,
come
scusami, ecco, ho recuperato la foto del Corriere della Sera del, te lo dico, di venerdì 22 gennaio 1999, che titolava Giù le mani dalla forestale. Quindi qualcuno mi ha detto la storia purtroppo si ripete, questa volta abbiamo perso, mi diceva un ex, ormai un ex forestale. Ne hanno mandati 361 da voi, poco più di 7.000 nell'arma dei carabinieri. E insomma, quelli che sono venuti da voi, bene o male, i diritti li mantengono. Quelli che vanno nell'arma dei carabinieri...
Beh, quelli che vanno nell'arma dei carabinieri scopriranno che cosa significa avere a che fare con i kosher. Si divertiranno tantissimo. Perfetto. Quindi si confronteranno con una serie di diritti che non hanno. Gli verranno negati. Cioè, il kosher non è un sindacato, è un qualcosa creato dal sistema stesso, quindi dai carabinieri stessi, che è alimentato e sovvenzionato dai carabinieri stessi, e serve come organo di consultazione, quindi non è un sindacato.
Tu come sindacalista ci hai avuto a che fare con questi kosher dei carabinieri?
Ma in diverse situazioni, quando siamo stati chiamati alla presenza del Consiglio dei Ministri e quindi magari parlavano dei corpi dello Stato, e quindi siamo entrati anche noi come Vigili del Fuoco, come sindacato dei Vigili del Fuoco.
E impressione?
Impressione? Sono militari, sono tra l'altro, partiamo da un presupposto, cioè, vorrei fare un piccolo inciso. Quando si parla di sindacato, il sindacato sono io, semplice lavoratore, l'ultimo di tutti, che per sistema democratico faccio attività sindacale nazionale, punto. Cioè, nel COCER c'è il generale dei carabinieri che difende i carabinieri, che è il generale dei carabinieri, quindi hanno creato un altro posto di funzione. Questo è il COCER, non è un bene. Sindacato. Quindi di cosa stanno parlando?
No, infatti il COCER non è mai stato un sindacato.
Non lo è completamente, e non si occupa di diritti.
Io l'ho sempre definito una cosa inutile che costa ai contribuenti 4.200.000 euro.
Ma il problema consiste nel fatto che nel mezzo ci sono dei lavoratori, perché i lavoratori forestali che sono arrivati nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco si ritroveranno una realtà triste, fatta di diritti loro e diritti nostri, che contrasteranno l'uno con l'altro, gli cambia la figura giuridica, guadagneranno in alcune cose, perché comunque nella natura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco noi viviamo di un contratto di diritto privato che ha costruito molto della nostra figura professionale, quindi quello lì sarà la parte negativa. La parte negativa è il fatto che si ritroveranno in un ambiente di lavoro devastato, che non ha mai avuto i veri riconoscimenti economici e normativi, che vive di forti restrizioni, perché i governi l'hanno utilizzati sempre Vigili del Fuoco per fare cassa, quindi questa è la realtà. Quindi dovremmo iniziare un processo di lotta di tutta questa classe lavoratrice con questi nuovi lavoratori che stanno arrivando dalla forestale, che attualmente hanno anche ragione delle loro dimostranze, anche nel dover dire noi siamo forestali. Il problema però lì è molto più grande.
Se tu, Carmelo, tu sei dal primo gennaio sei passato dalla forestale ai vigili del fuoco.
Esattamente.
Sei un delegato sindacale dell'Unione Sindacale di Base, del coordinamento regionale Abruzzo, e quindi hai vissuto questo spostamento.
Abbiamo iniziato questo spostamento con tutta una serie di incertezze, punti interrogativi, perché non sapevamo dove andavamo a finire. E poi, in realtà, nel momento in cui abbiamo iniziato a rapportarci con i Vigili del Fuoco, abbiamo trovato una realtà abbastanza piacevole, socievole, disponibile. Prima si è parlato di eroi. A me non sono sembrati gli eroi i Vigili del Fuoco, a me sono sembrate principalmente dei professionisti appassionati. Sono persone appassionate in quello che fanno. Forse questa è la loro chiave di... La loro chiave di successo, lo stesso che era quella del Corpo Forestale dello Stato, fatta di una cozzaglia di persone appassionate, amanti del loro lavoro.
Bene.
E adesso...
Insomma, inizia questa nuova esperienza lavorativa e di vita. A quanti anni?
43.
A 43 anni si può sempre ricominciare, no?
Ma veramente l'intelligenza di una persona sta proprio lì, nella capacità di sapersi adattare al cambiamento.
Senti,
degli eventi.
Tu sei fortunato, come dicevamo poco fa, mantieni i tuoi diritti sindacali e
pari
li stai
sì,
esercitando.
Esattamente.
I tuoi colleghi invece che sono finiti nell'arma dei carabinieri purtroppo no, avranno la rappresentanza militare.
Per quello che ho capito, loro si stanno già rendendo conto di quelle che sono tutte le loro privazioni che stanno subendo. Io quotidianamente continuo a scambiarmi messaggi, telefonate con i vari colleghi che sono dall'altra parte, nell'arma dei carabinieri. Ho la sensazione, li ascolto, nel senso che hanno perso quella tristezza, hanno perso quel sorriso che avevano prima. Ascolto delle persone tristi, persone che ma quasi 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 implorano di trovare una via di salvezza.
Senti, sì, in effetti io a me già sono pervenute delle segnalazioni, no? Per esempio una ragazza ex forestale, il momento della vestizione è andata a ritirare appunto questa divisa nera. Gli veniva da piangere a questa ragazza a vedere questa cosa, questa uniforme nera.
Posso comprendere.
E quello che gli ha dato l'uniforme, a un certo punto mi raccontava questa ex forestale carabiniera ora, che questo diceva, queste sciarpette e questi orecchini non sono graditi nell'arma, te li devi levare e se vuoi vivere bene, quello che pensi tienitelo per te. Questa ragazza in lacrime mi ha confessato che praticamente adesso ha paura di questa nuova vita nell'arma. Dimmi.
Bene, mi permetto di interromperla.
No, dammi del tu per favore. Perché...
Hai ragione, ecco. Scusami. La vita militare è una scelta. Loro hanno delle regole. Io non dico che siano giuste o sbagliate. Nel momento in cui uno accetta di entrare in un'amministrazione, lo accetta volontariamente, perché non dimentichiamoci, i militari sono dei volontari. A 18 anni, in passato anche a 16 si poteva cominciare, si partecipa ad un concorso e si sceglie di avviarsi a quella vita. Fatta di privazioni, libertà, non lo sappiamo, non ha importanza, ma è una scelta libera. Nel nostro caso è stato completamente diverso. Io sono entrato in un'amministrazione dello Stato, che era il Corpo Forestale dello Stato, un corpo di polizia a ordinamento civile, anzi no, i miei colleghi mi correggeranno, un corpo tecnico con funzioni di polizia, dove c'era libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di espressione. Questi colleghi, dopo 10, 20, 30 anni di servizio, improvvisamente si ritrovano ad essere militarizzati, ad essere privati della possibilità anche di poter scrivere liberamente un dissenso in un post su Facebook. Mi sembra un'assurdità.
Esatto. Senti, a proposito di dissenso, vogliamo lanciarla una provocazione e un invito ai 7.000 forestali?
Se ne potrebbe anche cogliere l'occasione proprio in occasione...
E adesso il 31, l'1 e il 2 febbraio, questi 7.000 forestali carabinieri,
esatto,
saranno chiamati, andiamo velocemente, siamo alla conclusione, chiamati a eleggere i loro rappresentanti negli organi di rappresentanza militare, COBAR, COIR e COCER, no? E quindi praticamente, diciamo, a segnalare delle persone che poi andranno a non fare nulla, a non fare nessuna tutela per il personale.
Ma sono obbligati ad andare a votare.
Sono obbligati ad andare a votare dal regolamento. E quindi noi che siamo perfettamente rispettosi della legalità e delle leggi e dei regolamenti, invitiamo tutti i 7.050, quanti sono, 7.000 e passa forestali che sono andati nell'arma dei carabinieri, ad andare a votare e ad esprimere liberamente il loro dissenso nei confronti della rappresentanza militare, indicando la sigla sindacale che più gli piace. Andate a votare e scrivete sulla scheda, anziché il nome o la preferenza di quelli, indicate voglio i diritti oppure la sigla del vostro sindacato preferito. Costantino, a te gli ultimi 30 secondi. Che ne pensi?
Beh, esercitare il diritto al voto chiedendo un diritto. Il diritto. Il diritto alla libertà. Quindi, bellissimo.
Allora, andate a votare e scrivete sulla scheda la sigla del vostro sindacato, oppure scrivete voglio i diritti.
Voglio i diritti.
Grazie a Radio Radicale. Grazie a Costantino Saporito dell'USP, grazie a Carmelo Guarnieri la Barbera.
La Barile.
Mi sbaglio sempre. Perdonami che siete stati qui con noi. Io spero di riavervi qui anche e soprattutto perché parlare di diritti non fa mai male. Grazie a Radio Radicale, grazie alla regia dall'altra parte del vetro. Buona serata.